Siamo il primo libro di Esodo.
Bene, facciamo un segno di croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, stamattina andiamo su Elia, però una battuta, perché c'era Salomone, no? Ricordate che tra il fatto che siamo allargati su Davide, allora Salomone l'abbiamo ristretto, però una piccola battuta su Salomone, cioè nel senso di leggere qualcosina velocemente, vorrei dirlo, perché Salomone è la figura del sapiente per eccellenza nell'Antico Testamento. Il cantico che è di Salomone, il Coelet che è di Salomone, il libro dei proverbi che è di Salomone, attenzione, né il cantico, né il libro del Coelet, né il libro dei proverbi sono di Salomone, ma come sapete nell'antichità molte volte per dare anche più lustro, importanza a uno scritto, lo si attribuiva a un grande, e per cui rimane la figura del sapiente per eccellenza. E solo per dire che un brano, ecco, dove viene fuori questa richiesta di sapienza, noi lo troviamo nel primo libro dei Re al capitolo 3 versetto 4, dove si dice che il re andò a Gabaon per offrirgli sacrifici, perché gli sorgeva l'altura più grande. Su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte, Dio gli disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Allora Salomone è diventato re, sta per costruire il Tempio, e allora prima di costruire il Tempio intanto ringrazia Dio facendo questo olocausto, no, questo sacrificio di 1000 olocausti, è diventato re, non si bada spesso. E il Signore di notte gli appare dicendo in sogno: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Allora è bello questo tratto del Dio biblico, no? Che vuole, ci parla perché vuole ascoltarci, ci parla perché vuole entrare in dialogo con noi, ci parla perché anche noi parliamo. Non è il Dio che parla solo lui, cioè dato che uno dice è Dio, sa tutto, e c'è il fatto che solo lui, no, noi solo ascoltiamo, sapete, questi deliri d'onnipotenza poi prendono, no? In diversi ambienti, sia lavorativi, sia familiari, sia ecclesiastici, a volte di chi si pensa di essere Dio, e quindi non parla solo lui, gli altri devono essere solo esecutori. Il Dio biblico è un Dio che vuole che noi ci siamo. Ricordate anche Gesù al cieco Bartimeo, no? Quando il cieco andrà da lui, gli dirà: cosa vuoi che io faccia per te? E quindi interessante, no? Anche negli esercizi spirituali ignaziani, nella preghiera, che nel modo di pregare che Ignazio propone, dopo l'introduzione invita a chiedere ciò che voglio e desidero. Quindi è interessante, no? Un dialogo che ci, come dire, ci suscita, ci edifica, vuole che noi ci siamo nel dialogo, con quello che sentiamo, con quello che vogliamo, no? E allora Salomone gli dice: tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con amore retto verso di te. Come sappiamo non sempre è stato così, però sapete, dei morti si parla solo bene, E tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Anche qui, no? Tu hai fatto regnare. Sappiamo che le cose non è che sono andate proprio così lisce, no? Cioè, quindi, e allora dice: bene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Attenzione, ragazzo non significa necessariamente giovane d'età. Ragazzo, cioè la dimensione del giovane è il contrario dell'adulto che sta in piedi. In qualche modo l'uomo che sa stare in piedi, sa prendere responsabilità, sa camminare, invece il giovane è ancora colui che invece ha bisogno di tanti appoggi, che non riesce a camminare da solo, no? Per cui dice, il tuo servo in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Vedete, io non riesco a camminare da solo. Due, vivo insieme ad altri, di cui sono chiamato in qualche modo a prendermi cura, e sono tanti, sono troppi, non riesco a regolarmi, no? Non so come fare. Concedi al tuo servo un cuore docile, che sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Interessante, no? Allora, un cuore docile, come già avete sentito qualche altra volta, è una traduzione non letterale dell'ebraico lev shomea, che significa un cuore ascoltante, un cuore capace d'ascolto. Allora è interessante che Salomone chiede di poter essere una persona capace di ascolto. Quando si dice il cuore, si dice la profondità della persona. Per cui se il mio cuore è ascoltante significa che io sono una persona ascoltante. Allora, ecco questo ascolto, no, che è fondamentale, perché mentre il delirio dell'onnipotenza chiude all'ascolto, perché se uno è Dio e sa tutto, che bisogno ha di ascoltare? Sa tutto lui. No, invece la condizione, tra l'altro, è Dio stesso che ci ascolta, chiedi ciò che vuoi, no? Ti ascolta. È la vita, la condizione della vita, della relazione. E allora perché nell'ascolto sappia rendere giustizia e sappia distinguere il bene dal male, il discernimento, no? Da cui Papa Francesco ci sta ricordando, rinvitando come dimensione della vita umana e cristiana. Cioè dove non è, la vita non è così scontata, la vita è complessa, e allora c'è bisogno di entrarci dentro per cercare di cogliere ciò che è vita e ciò che è morte, perché immediatamente non si coglie, però c'è, il fatto che non si coglie non significa che non c'è, no, c'è una vita e una morte, c'è un bene e un male, il problema è che noi rimaniamo in superficialità. Invece nell'ascolto, in un cuore ascoltante, è la via per poter arrivare, no, a rendere giustizia, che significa porre le giuste relazioni che aiutino la vita. Quello è il problema nostro, no? Che giuste relazioni riusciamo a porre con gli altri? Relazioni che aiutino la vita dell'altro e la mia vita. E allora a Dio piacque, agli occhi del Signore che piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa, e Dio gli disse: perché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato per te la vita dei tuoi nemici? Come dire, è interessante, no? Perché normalmente gli uomini e i re cosa vogliono? Vivere a lungo, avere una banca di soldi e che i miei nemici possano crepare. Cioè, questo è stato lei. No? Allora è interessante che qua c'è un quasi ironico, no? Perché poi vedremo che Salomone cercherà pure questo, no? Però come dire, tu no, tu sei, ma che bravo Salomone, no? Cioè che non hai chiesto quello che tutti chiedono, anche se poi anche il suo cuore li cercherà, dice, ti concedo un cuore saggio e intelligente, vedete? Ti concedo un cuore sapiente e intelligente, per cui la sapienza, un cuore sapiente viene da un cuore ascoltante. Interessante, no? Cioè, quindi il grande sapiente nella Bibbia è sapiente nella misura in cui ha un cuore ascoltante. Allora, un po' l'ascoltante di Dio, ascoltante degli altri, eccetera. Salomone poi avrà un regno stupefacente, di per sé la sua sapienza costruirà il tempio, ma poi c'è quell'episodio, no, ricordate, delle due prostitute, del figlio, che, di chi è, eccetera, ma non ci fermiamo. Poi pian piano cadrà nell'insipienza e due saranno le cose che verranno fuori, le problematiche su cui Salomone si... una è, e questo sarà verso la fine della sua vita, cioè il fatto che a quel tempo, vedete il capitolo 11, troviamo la degenerazione del regno, vedete, le mogli di Salomone. Allora, qui noi potremmo scadere immediatamente nel maschilismo, cioè nel senso che Salomone finirà insipiente, traviato dalle sue innumerevoli mogli straniere, cioè della serie la colpa è sempre vostra, cioè quindi non c'è niente da fare, ma la rovina degli uomini sono le donne. Ma questa è una visione superficiale e maschilista. Più in profondità, qual è la cosa? La cosa è che c'erano tutte queste alleanze che si concludevano con dei matrimoni tra il re di un luogo con la figlia di un altro re, quindi le varie principesse, per cui anche Salomone entra in questo gioco politico internazionale. E naturalmente queste principesse si portavano al loro padre spirituale, no? Dei vari templi che avevano, delle varie divinità, e non volete che dopo una bella notte d'amore lei dicesse a lui: caro, ho una piccola cosa da chiedere, e lui: amore mio, tutto quello che vuoi. E allora diceva: no, una piccola cappellina al mio padre spirituale, perché sai, c'era una piccola cappellina per ricostruire, no? Un tempio, eccetera. Allora, questa moltiplicazione dei culti, perché poi naturalmente, come sappiamo bene, i culti non è solo il culto, uno dice: ma che male fa? No, il culto porta con sé una cultura, porta con sé l'economia, no? Lo sappiamo bene da tutti i vari santuari che ancora noi abbiamo in giro, che implicano tante cose, no? Per cui, ecco, questo... Ma... Però, prima ancora, c'è una cosa che normalmente non si sottolinea, che Salomone pecca. In che cosa pecca? Perché al capitolo 5 dice: il Signore concesse, al versetto 27, il re Salomone arruolò da tutto Israele uomini per il lavoro coatto, e gli uomini del lavoro coatto erano 30.000. Cioè, quindi costringe, cosa che era proibito per la legge, no? Cioè, nel senso che c'erano gli schiavi che si prendevano dagli altri popoli ed erano, ognuno serviva i suoi, no? Cioè, qui prende degli uomini del suo popolo, però non delle sue tribù, perché vi ricordate che Salomone era del sud, figlio di Davide, no? Era del sud, delle tribù del sud. Quando si parla di Israele si parla delle tribù del nord. Quindi, come dire, sì, li prende dal popolo unito, però non li piglia dalla sua famiglia e li costringe a lavori forzati. Per cui, vedete, no? Cioè, come dire, il peccato che diventa oppressione dei fratelli. Non di quelli della sua famiglia, naturalmente con queste logiche egoistiche di clan, no? Ma degli altri che costringe. Quindi il cammino all'insipienza di Salomone ha a che fare con il culto e con il rapporto con l'altro, come sempre. Il rapporto con Dio e il rapporto con l'altro vanno sempre insieme. E quindi la degenerazione dell'uno, anzi, qua sembra che prima, ecco, degeneri nel rapporto con gli altri. Questo è interessante, no? Il modo con cui io mi rapporto all'altro poi coinvolge anche la mia fede. Allora, ecco, solo qualche battuta. Invece ci fermiamo un po' più su Elia. Anche qui Elia varrebbe la pena di leggerlo con più tempo, ma ci accontentiamo. E dice: siamo nel regno di Acab. Siamo intorno, nella Bibbia c'è, se vedete, al capitolo 17, prima del capitolo 17, trovate introduzione al regno di Acab, 874-853 avanti Cristo, e poi al capitolo 17 Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. Allora, attenzione, è importante ricordare la situazione in cui Elia viene chiamato a parlare per conto del Signore, il regno di Acab, in questo nono secolo avanti Cristo. Il nono secolo è un tempo in cui Israele, il regno di Israele, che già si era diviso, perché dopo Salomone il regno si dividerà tra il sud, che si chiamerà il regno di Giuda, il nord, il regno di Israele. Quando sentiamo nell'Antico Testamento parlare di Israele e di Giuda, noi li prendiamo come sinonimi. In realtà no, in realtà sono le 10 tribù del nord, che diventeranno poi un regno a sé, Israele, e le 2 tribù del sud, che sarà chiamato il regno di Giuda. Dopo che questo regno del nord verrà spazzato via, poi sarà spazzato via anche il regno del sud con Babilonia, no, nel VI secolo a.C., dopo si parlerà di quello che rimarrà, indifferentemente di Giuda e Israele. Ma in realtà all'inizio designano 2 parti diverse, mi sono spiegato, no? Cioè, quindi questo. Siamo nel nord, quindi nel nord che succede? Che è un periodo di crisi del grande impero assiro, da una parte, la Siria a oriente, prende in mente la cartina geografica, no? Quindi Canaan, no? E in mezzo, l'attuale Israele, Palestina, e in mezzo a l'Egitto, andando più ovest, no? Invece quello che adesso è l'Iraq, la Siria, più o meno, quello era il grande impero assiro. Quindi a quel tempo le due, Russia e Stati Uniti, non so, di Cina, cioè, erano la Siria in quella zona e l'Egitto. E in mezzo c'erano questi staterelli che naturalmente quando questi due regni imperi erano forti se la vedevano male, no? Perché spesso questi due imperi si scontravano proprio lì. E ora che succede? È un periodo in cui la Siria è in crisi, l'Egitto è in crisi e loro possono respirare. Per cui è un momento felice dal punto di vista socio, economico, politico, no? Per cui c'è ricchezza, tra l'altro pensate, lì passano le grandi vie di comunicazione e quindi merci, persone, tasse, eccetera, quindi c'era tanta ricchezza. Allora, come dire, è un periodo felice dal punto di vista economico, però come sapete non basta star bene economicamente per poter star bene umanamente, no? Perché uno dice c'è tanti soldi per tutti, potremmo stare in pace, eccetera. E com'è che il cuore dell'uomo sempre, no, cerca di abusare dell'altro, eccetera? Per cui sì, c'è tanti soldi, ma non per tutti. Ma non per tutti. Quindi le ingiustizie economiche e sociali, le situazioni sono molto forti, no? Allora è interessante che Elia viene mandato dal Signore, vedete, non ci viene detto solo che appunto il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, viene dal re e dice io sto alla presenza del Signore, per la vita del Signore, no? Vedete, Dio di Israele alla cui presenza io sto, è un modo per dire io vengo perché il Signore mi ha parlato, quello che vengo a dirti te lo dico perché il Signore mi ha detto di dirtelo, non ci sarà più pioggia, cioè annuncia che cosa? Una situazione di siccità, però attenzione, che in realtà c'è già, cioè perché è una siccità dei cuori degli uomini, è un deserto dei cuori degli uomini, è una desertificazione del cuore dell'uomo. Che l'idolatria del denaro porta. Il denaro è un modo per scambiare merci, è un modo per, no, che di per sé fa parte delle relazioni tra gli uomini, no? Ma il problema è che se il cuore dell'uomo lo pone come tutto, prima degli altri, vediamo che cosa succede. Il cuore dell'uomo stesso si desertifica, cioè sì, abbiamo tanto, ma siamo soli, come sapete anche tante situazioni, anche relazionali al mondo giovanile, di ragazzi che magari hanno tutto economicamente, ma non hanno avuto i genitori, perché erano impegnati a far denaro, o altro. Sappiamo le conseguenze che questo porta, no? Allora, come dire, il profeta rivela, non è che sta a dire Dio ti manda la siccità, no, io ti sto dicendo che la siccità già c'è, tu non la vuoi vedere, perché a te basta che ci sia soldi, che eccetera, e non pensare a quello che è il più importante nelle relazioni. Io te la dico, il profeta rivela quello che l'uomo non vuole vedere. E allo stesso tempo dice che questa potrà finire, vedete, fin quando non comanderò io, cioè nel senso che c'è una possibilità che da questo deserto, da questa morte si potrà uscire. Quindi è di per sé una parola che rivela la situazione, ma che dà una speranza, perché dice questo, cioè la pioggia potrà tornare. E allora a lui fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente di Cherit, che è oriente del Giordano, verrai dal torrente, i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Egli partì e fece secondo la parola del Signore, andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è oriente del Giordano, i corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera, e gli beveva il torrente. Da una parte è paradossale, no? Perché dice, uno è mandato a parlare e dice quello che deve dire, e poi il Signore dice vattene nel deserto. Uno dice, ma cominciamo, no? Cioè, dobbiamo avviare tutte le discussioni, dobbiamo parlare, no? Eccetera. Ma intanto dire questo, che il profeta non è prima di tutto l'uomo della parola, perché per noi il profeta è quello che parla. Quando ci sono questi film un po' sempre di terrore, di horror, no, che arrivano dagli Stati Uniti, la profezia, l'ultima profezia, no? Cioè, c'è sempre questo detto, questa parola che dice il futuro, che dice il futuro. Intanto il profeta biblico non è uno che è interessato a dire, a rivelare un futuro che accadrà, quasi come dire un chiaro veggente, si va dai chiaro veggenti per dire se esistono, non sono degli imbroglioni, ma per avere, no, il profeta biblico è uno che va a dire una parola per la conversione di colui al quale questa parola è inviata, no? Cioè per dire, io ti sto dicendo che come tu stai andando verso la morte, e te lo dico, tu non la vuoi vedere, ma io te lo dico. Perché? Perché tu te ne renda conto e cambi. Per cui quella morte che io ti ho preannunciato, se tu cambierai, non avverrà. Ricordate Giona, no? Che viene inviato a Ninive a dire 40 giorni, 40 notti, fra 40 giorni Ninive sarà distrutta. E accadrà quello che neanche Giona assolutamente voleva, cioè che il re si converte. E chiama tutto il popolo a convertirsi e Ninive non verrà distrutta. Allora, questo quindi per dire, il profeta è uno che porta la parola che riceve, che non è sua, ma è semplicemente colui che ascolta una parola di vita e la porta ai suoi fratelli perché loro possano tornare alla vita. Per cui vedete, appena iniziato gli si ricorda quello che deve fare essenzialmente, cioè ascoltare. Tra l'altro, ecco, questo andare verso il torrente Cherit, che è oriente del Giordano, dà l'idea lì, i deserti sono essenzialmente di pietra, non sono di sabbia, per cui nei deserti ci sono questi canyon. È un po' come le nostre lame, no? Cioè, è come nelle nostre lame in fondo c'è l'acqua, così anche lì in fondo c'è l'acqua. Per cui, e per andare giù non è semplice, perché devi trovare la via, perché molte volte ci sono dei dirupi, delle cose, no? Allora dall'immagine di andare, Elia è chiamato ad andare in fondo al suo cuore, dove troverà acqua, però non è immediato. deve camminare, deve trovare la via giusta per andare in fondo al cuore dove sarà. Poi viene mandato fuori, dice, dopo alcuni giorni il torrente si seccò perché non era piovuto sulla terra, fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone, ecco, io ho dato l'ordine a una vedova di sostenerti. Saltiamo questi due brani, ve li racconto velocemente. Cioè, allora è interessante che viene mandato a Sarepta di Sidone, cioè fuori dalla sua terra, fuori dalla sua terra. Cioè, intanto questo è anche, la scrittura ce lo dice, anche se anche Israele poi è tuttora oggi, è sempre tentata da rinchiudere il privilegio di essere stato chiamato a essere popolo di Dio solo per loro, dimenticare che il dono che ha avuto è un dono da condividere, e qui viene mandato fuori dalla terra di Israele a beneficare una vedova. Cioè, ricordate che nella Bibbia le vedove, gli stranieri e gli orfani sono le categorie dei più poveri, nel senso che a quel tempo una donna per vivere aveva bisogno di un uomo. Cioè, quindi non avere più ancora che la condizione di vedova, nel senso di condizione di aver marito, che è una condizione di aver perso il marito, ma era il fatto che in una società dove solo gli uomini contavano, se no, una donna perdeva il suo uomo, aveva perso tutto. E per cui viene mandato fuori dal popolo di Israele, cioè, attenzione, non viene detto che questa donna fosse credente, assolutamente. È bello questo, no? Cioè, che noi pensiamo che sì, una parola che però fa convertire, no? No. Cioè, noi crediamo in un Dio che ama tutto il mondo, tutti gli uomini, anche se la stragrande maggioranza, no? Cioè, i cristiani sono una parte, ma non. Adesso non so quanti miliardi siamo di persone, tante persone non hanno mai sentito parlare di Gesù, eccetera, eppure Dio continua a donargli la vita, eccetera. Mi faceva riflettere anche ascoltando un biblista che nel primo segno che Gesù compie nel Vangelo di Giovanni, i protagonisti di quella situazione non si rendono conto, cioè nel matrimonio di Cana, gli sposi, da quello che ci viene detto nel testo, no, nessuno li andrà a dire, da racconto, come anche il maestro di tavola, che a un certo punto è lui che gusta sto vino buono, alla fine, cioè un primitivo di quelli proprio buoni, di Sava, no, e cosa dice? Lui che dice, ah, grazie Gesù, che Gesù, e lo abbraccia, no? Oh, anzi, si rivolge allo sposo e dice complimenti. No, dice, cioè, questo per dire, il Signore non è come a volte il nostro cuore meschino e piccolo, no? Che vogliamo sempre riconoscimenti. Cioè, lui ama. E allora anche qui questo andare presso questa donna che sta che è povera, e che lui arriva e le dice preparami una focaccia, no, eccetera, e lei dice proprio a me, cioè, voglio dire, oh, ma con tutti questi attori, no, lo riconosce come uomo di Dio, cioè come, no, però dice, a me devi chiedere la focaccia, cioè io ho un poco di farina, un poco di olio, per me e per mio figlio, no, la sera che faremo? Meno male, lo cucino, così ce lo mangiamo e moriremo, più o meno dice così. No, tanto c'è. E lui gli dice non preoccuparti, no? Cioè, come dire, dice non temere, va a fare come hai detto, prima però prepara una piccola focaccia, eccetera, eccetera. Cioè, anche qui una parola che invita a fidarsi, no? Una presenza del Signore che viene a farsi ospite, ma non per la morte, per la vita. E questa vita che poi avverrà anche per a un certo punto il figlio della padrona di casa si ammalò e lei va da Elia e le dice che cosa, sto leggendo il capitolo 17, al versetto 17, cosa c'entra a me e te, uomo di Dio, sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio? E vedete, no, quando ci accadono queste situazioni, cioè questo figlio che si aggravò tanto che gli cessò di respirare, ci viene dentro di dire Dio mi ha punito. Dio mi ha punito, no? Che male ho fatto. Per cui lei va dall'uomo di Dio a dirgli, ah, allora tu sei venuto per punirmi, non è perché per i miei peccati, per quello che ho combinato. E allora Elia le disse, dammi tuo figlio, glielo prese dal seno, lo portò nella stanza superiore dove abitava e lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore mio Dio, vuoi fare del male anche a questa vedova che mi ospita tanto da far morire il figlio? Si distese 3 volte sul bambino e invocò il Signore. Signore mio Dio, la vita di questo bambino torni nel suo corpo. Il Signore ascoltò la voce di Elia, la vita del bambino tornò nel suo corpo e quelli riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò giù nella casa della stanza superiore e lo consegnò alla madre. È forte questo gesto, no? Cioè lui si distende sul corpo del bambino. Il suo discepolo Eliseo avrà un episodio simile. E lì viene detto che lui si distese mani sulle mani, bocca sulla bocca, occhi sugli occhi, no? Cioè quasi come dire, per noi cristiani è quasi quella profezia, no? Di colui che si è fatto uno di noi, no? Ci ha amato tanto da assumere la nostra umanità pienamente, no? In qualche modo unendosi a noi, no? E la carne che salva, no? La carne del Signore, il Dio incarnatosi. Poi il racconto va avanti e prende più, Elia viene, ritorna, e dice dopo molti giorni la parola del Signore fu rivolta a Elia nell'anno terzo, va a presentarti ad Acab, io manderò la pioggia sulla faccia della terra, vedete, 3 anni, no? Cioè, quindi anche qui il profeta non è padrone della parola che porta. Cioè, nel senso appunto, no? Cioè che Elia era stato mandato e a un certo punto avrebbe anche poi pensato lui di, no? Di dire cominciamo il re, cambiamo le cose. Il Signore dice vattene. Poi il Signore stesso lo rimanda e andò a presentarsi ad Acab. A Samaria c'era una grande carestia. Acab convocò Abdia, che era il maggiordomo. Abdia temeva molto il Signore. Quando Gesabele uccideva i profeti del Signore, Abdia aveva preso 100 profeti e ne aveva nascosti 50 alla volta in una caverna e aveva procurato loro pane e acqua. Ricordate Gesabele, che è la moglie di Acab, che è una principessa, dice appunto Fenicia, dice, nel capitolo 16 c'è che Acab fece male agli occhi del Signore prima di tutti quelli prima di lui, non gli bastò imitare il peccato di Geroboamo, figlio di Nebat, ma prese anche in moglie Jezabele, figlia di Etbaal, re di quelli di Sidone, e si inizia a servire Baal a prostrarsi davanti a lui. Allora c'è un resistente, c'è che un maggiordomo, c'è uno della casa del re, quindi un personaggio importante, che resiste e di nascosto opera per la salvezza dei profeti. E quindi ne salva 100, 100 è un numero per dire se sono tanti, 100 è un numero di pienezza. E allora Acab disse ad Elia, Abdia, scusate, versetto 5, va nella regione verso tutte le sorgenti e tutti i torrenti, forse troveremo erba per tenere in vita, cavalli e muli, e non dovremo uccidere una parte del bestiame. Si divisero la zona da percorrere, Acab andò per una strada da solo e Abdia per un'altra da solo. Mentre Abdia era in cammino, ecco, fargli si incontrò Elia. Quello lo riconobbe, cadde con la faccia a terra dicendo, sei proprio tu il mio signore Elia? Gli rispose, lo sono. va a dire al tuo Signore, c'è qui Elia. Quello disse, che male ho fatto perché tu consegni il tuo servo in mano ad Acab per farmi morire? Per la vita del Signore tuo Dio non esiste nazione o regno in cui il mio Signore non abbia mandato a cercarti. Se gli rispondevano non c'è, egli faceva giurare la nazione e il regno di non averti trovato. Ora tu dici, va a dire al tuo Signore c'è qui Elia, appena sarò partito da te, lo Spirito del Signore ti porterà in un luogo a me ignoto. Se io vado a riferirlo ad Acab, egli non trovandoti mi ucciderà. Ora il tuo servo teme il Signore fin dalla sua giovinezza. Eccetera. Non fu riferito forse al mio Signore ciò che ho fatto quando Jezabele uccideva i profeti del Signore, come io nascosi 100 profeti, 50 alla volta in una caverna e procurai loro pane e acqua? Ora tu comandi, va a dire al tuo Signore, c'è qui Elia, egli mi ucciderà. Elia rispose, per la vita del Signore degli eserciti, alla cui presenza io sto, oggi stesso io mi presenterò a lui. Vedete, no? Lo incontra, Elia gli dice di andare e Abdia dice no, no, per favore, cioè, non dire così, perché se io vado a dirgli c'è qui il Signore, dato che lui ti ha cercato per mare e per monti e non ti ha trovato, e sicuramente lo Spirito del Signore ti porterà un posto a me ignoto, quello mi ammazza. E Elia dice, sta tranquillo. Notate una cosa, lui gli dice... questo per il racconto successivo sarà importante, ve lo sottolineo, gli dice ciò che ha fatto, non per farsi bello, ma per dirgli che lui è rimasto fedele al Signore, per cui Elia non gli faccia una cosa così cattiva, no? Cioè i suoi occhi immediatamente, cioè quello di aver salvato 100 profeti, ok? Viene detto 2 volte nel testo, quindi è importante. Abdia andò incontro ad Acab, gli riferì la cosa. Acab si diresse verso Elia. Appena lo vide, Acab disse a Elia, sei tu colui che manda in rovina Israele? E gli rispose, non io mando in rovina Israele, ma piuttosto tu e la tua casa, perché avete abbandonato i comandi del Signore e tu hai seguito i Baal. Perciò fa radunare tutto Israele presso di me sul Monte Carmelo, insieme con i 450 profeti di Baal e con i 400 profeti di Asera, che mangiano alla tavola di Jezabele. Ecco. Allora arriviamo a questo famoso racconto del sacrificio del Carmelo, no? Cioè quindi, come dire, vediamo chi è veramente Dio. Cioè il profeta sfida il re, cioè sfidando appunto quelle divinità, quell'impostazione culturale, socio, religiosa, socio-economica, politica, no? In un rito Acab, dal quale verrà fuori chi è il vero Dio. Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti sul Monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse, fino a quando saltellerete da una parte e dall'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo, se invece Baal, seguite lui. Ecco, vedete, no, l'idolatria non vuole, cioè funziona, che non vuole che tu formalmente abbandoni il tuo Dio, in questo caso il Dio di Israele, no? il Dio dell'Esodo, eccetera, eccetera. Cioè tu tienilo sempre, però dall'altra parte, come dire, adora anche altro. Cioè, quindi in questo senso, fino a quando saltellerete, no? Da una parte e dall'altra. Vedete, molte volte è un po' così, cioè nel senso che non è un no e un sì, è un ni, se potremmo dire, no? Cioè, un ni. Sì, poi in realtà quello che conta nella mia vita è il denaro, cioè il non mantenere quella confusione dove tu non dai una priorità. Ciò che viene prima e ciò che viene dopo. Se volete, nella tradizione poi cristiana e nella vita degli uomini in realtà poi è il disordine. No. Cioè gli esercizi spirituali vogliono aiutare a mettere ordine nella propria vita. Perché il Signore non vuole essere l'unico, no? Nel senso che lui e tutto il resto, e a volte ci sono delle predicazioni di basso livello da parte dei miei confratelli nel presbiterato, che per elevare il Signore, no, disprezzano, ti arresto, no? Per cui nella linea vocazionale è quella di dire l'amore del Signore. Cos'è? Riferendosi a ragazzi, no, che magari si spera che si facciano preti, eccetera, cos'è l'amore di una donna? No? Poi invecchia, cioè tu adesso la vedi bella e sei attratto dalla fidanzata, eccetera, ma poi invecchierà, no? Per cui non ti conviene, perché legarti alle cose che passano, no? Cioè, come dire, invece l'amore del Signore rimane per sempre, che bello, no? E queste sono propaganda di Bazzalega, cioè, che purtroppo si fa ancora. No, no, il Signore non vuole essere l'unico e tutto il resto è una schifezza, no? Il Signore vuole essere il primo, ma quando c'è il primo, poi c'è spazio per un secondo, per un terzo, per un quarto, per un quinto, e ogni cosa ha il suo valore, al suo posto. Ogni cosa ha il suo valore, al suo posto. Allora, il disordine qual è? Quella confusione dove non sai più chi viene prima e chi viene dopo. No. E allora, ecco, in questo senso, no, un saltellare, un mettere tutto insieme, un... Tanto che lui dice, decidetevi, se è il Signore Dio seguitelo, se invece lo è Baal seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla, vedete? Anche questo è una... perché lui gli fa una domanda, no? Dice, cioè, decidetevi, no? Cioè, invece già rispondergli avrebbe significato ok, no? Noi facciamo una decisione, o per Dio. E invece è voler rimanere in quella situazione di confusione. In quella situazione dove appunto formalmente si è cristiani eccetera, poi in realtà, no, gli altri, cioè, ecco, come dire, no, cioè sul modo di vivere la città, la politica, allora Elia disse ancora al popolo: io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengano dati due gioventi, se essi ne scelgano uno lo squartino e lo pongano sulla legna senza ficcarvi il fuoco. Io preparerò un altro giovenco e lo porrò sulla legna senza ficcarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio, io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio. Tutto il popolo rispose: la proposta è buona. Per cui vedete, fa una proposta, dice: io sono solo. Gli altri sono 450, facciamo, quindi sono tanti, facciamo, immoliamo due giovenchi, non diamo fuoco alla legna, aspettiamo che il fuoco venga dal cielo. Dove il fuoco arriverà significa che il Dio vivente. Elia disse ai profeti: sceglietevi il giovenco e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi, invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco. Quelli presero il giovenco che spettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: Baal, rispondici. Ma non vi fu voce né chi rispondesse. Quelli continuavano a saltellare da una parte all'altra intorno all'altare che avevano eretto. Venito mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: gridate a gran voce, perché un Dio è occupato, è in affari o in viaggio. Forse dorme, ma si sveglierà, vedete, li piglia per il sedere o i fondelli, cioè dicendo, lui è Dio sicuro, però magari in questo momento grindarono a gran voce, si fecero incisioni secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue, no? Sapete, questi sono riti che avvengono, no? Quasi per il sangue che richiama Dio, no? Cioè, quasi un Dio sanguinale, la sofferenza che merita l'interesse di Dio. A volte questo nel nostro paganesimo, che rimane sempre un po' nel nostro cuore, non pensate che ne siamo proprio esclusi, a volte pensiamo che facendoci del male, no, Dio si muoverà più velocemente verso di noi. Facendoci delle sofferenze, delle privazioni, eccetera, Dio si muoverà prima di noi, come se senza quelle cose lui è occupato, pensa ad altri. Invece se io, vedi Signore, no? Ecco, questo non ha a che fare tanto con la fede cristiana. E dice, passato il mezzogiorno, quelli ancora girano da profeti fino al momento dell'offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce né risposta né un segno d'attenzione. Egli disse a tutto il popolo: avvicinatevi a me. Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: Israele sarà il tuo nome. Con le pietre erse un altare nel nome del Signore, scavò intorno all'altare un canaletto della capacità di circa 2 sea di seme, dispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse: riempite 4 anfore d'acqua e versatele sull'olocausto e sulla legna. Ed essi lo fecero. E gli disse: fatelo di nuovo, vedete, bagna la legna, no? Quasi per dire che ancora rende più difficile che possa accendersi. L'acqua scorreva intorno all'altare, anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò il profeta Elia e disse: Signore Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei il Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, oh, Signore, sei Dio che converti il loro cuore. Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. Elia disse loro: afferrate i profeti di Baal, non ne scampi uno. Li afferrarono, Elia li fece scendere dal torrente Chishon, ove li ammazzò. Qui nell'entusiasmo si lascia un po' andare, cioè, perché lui ha detto: Signore, rispondimi con il fuoco sul... Ma il Signore non ha detto niente di scannare i profeti, no? Allora, qui, cioè, questo per dire che il profeta, intanto di Dio, rimane sempre un uomo, cioè a rischio di sbagliarsi, cioè, quindi... stiamo attenti ai vari profeti che ogni tanto sorgono di qua e di là, da cui si va anche in pullman a volte, no? Perché questi qui rimangono sempre delle persone normali, cioè, e per cui non è detto che quello che dicono sia automaticamente parola del Signore, cioè anche questo va posto a discernimento. Elia disse ad Acab: va a mangiare e a bere, perché lì arriva l'acqua. Acab andò a mangiare, a bere, eccetera, eccetera, arrivò l'acqua. Saltiamo alcuni, andiamo verso la fine. Acab riferì a Jezabele tutto quello che Elia aveva fatto, che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Jezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro. Ecco, le cose si complicano, no? Perché naturalmente il marito dice alla moglie come sono finiti i suoi padri spirituali e la moglie non è che rimane contenta, si adira e dice appunto: Elia, domani ti ammazzo, farai la fine che hai fatto fare ai miei sacerdoti. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. È interessante questo, no? Il grande Elia, appena vinto, però rimane sempre un uomo, per cui è detto solo, no? Dice lui. E allora scappa, giunse a Bersabea di Giuda, lasciò là il suo servo, egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché non sono migliore dei miei padri. Interessante, no? Che Elia vuole uccidersi. Elia vuole uccidersi. E lo si faceva ancora oggi, no? Cioè, se tu ti inoltri nel deserto e continui a stare lì, pian piano la prospettiva è quella di morire, no? Perché... E anche lui lo dice esplicitamente, no? Prendi la mia vita, no? Perché io non sono migliore dei miei padri. E uno crede Elia: ma perché tu hai creduto che tu fossi migliore dei tuoi padri? Forse sì, forse sì. Cioè, che nel momento, no, del successo uno pensa di essere chissà chi, no? e poi di fronte al pericolo imminente lui sente dentro di sé tutta la paura e fugge. No. Come dire, anche la delusione di sé, lui che avrebbe magari potuto essere lì a combattere fino alla fine, migliore dei suoi padri. Si cloricò e si addormentò sotto la ginestra, ma ecco che un angelo del Signore lo toccò e gli disse: alzati, mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi, un orcio d'acqua. Mangiò e beve. Quindi di nuovo si coricò. Vedete, è come dire quest'angelo del Signore che lo invita alla vita, no? A continuare a camminare. Però per il momento prevale il suo voler morire, cioè quindi a questa spinta alla morte dentro di noi il Signore ci dà altre spinte, ma questa non è immediatamente che se ne va, no? Per cui tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Si alzò, mangiò e beve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Là entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? E rispose: sono pieno di zelo per il Signore Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi hanno cercato di togliermi la vita. Vedete, no, qua è anche dire, dopo tutto quello che ho fatto per loro, no, cioè qui mi ripagano con questo. Tra l'altro lui continua a dire: sono rimasto solo, sono rimasto solo. E non era vero. Vi ricordate, no? C'è Appia. Vi ricordate che ve l'ho detto? Cioè, fate attenzione, due volte viene detto, prima quando lo fa. E poi quando Appia lo dice a Elia, gli dice: ci sono 100 profeti, cioè tanti, che io ho salvato, no? Sono rimasto solo, sono rimasto solo. Non è vero, Elia. Però sapete, no, a volte, cioè, uno che si sente chissà chi, no? Poi dice: qui nessuno mi aiuta, qui devo fare tutto io, qui sono sempre io, sono sempre io, perché io sono Dio, gli altri, no? Qua devo fare tutto io. Ci sono quelle parrocchie dove il parroco continuamente si lamenta, no? Perché deve fare tutto lui, cioè, questi laici che non fanno niente, vedono solo Sanremo, no? Eccetera, eccetera, invece lui, la persona, no? Ogni tanto se ne va di testa, no? Dice: tutto lui. E non è vero, E allora il Signore non gli risponde, non gli dice niente, gli dice: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò, ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Attenzione, vento, terremoto e fuoco sono le cose, cioè quei segni con cui Dio si era manifestato al popolo all'Oreb, quando c'era stata l'alleanza, no? Il Signore era sopra una montagna dove c'era un fuoco, dove c'era il vento, dove c'era il terremoto, probabilmente era anche un vulcano, probabilmente come. Però quei segni vengono letti come presenza del Signore. Allora, questo per dire, se io mi sono manifestato in quei segni lì, quei segni non mi intrattengono, cioè io sono sempre nuovo, nel senso che anche qui uno può dire: il Signore, no, si rivela così, in queste cose che da sempre abbiamo fatto. Come dire, anche spesso le cose sono sempre state fatte, si è sempre fatto così, no, quasi come se il Signore sempre in quelle cose si manifesta. Noi facciamo queste cose qua e sappiamo che è Dio, ma noi non imprigioniamo Dio, Vedete, questo tra l'altro vale anche nelle nostre relazioni, perché a volte uno può dire l'altro è questo, lo conosco, se lo so che è così, lo tengo in mano, ma l'altro è una persona viva, per cui significa che sì in quelle cose, ma anche di più, e ancora di più il Signore, ancora di più il Signore. Se il Signore si è manifestato, il Signore era sempre al di là, cioè non è mai, come dire, no, controllabile fino in fondo, no? E dice, dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera, e questa è un'espressione molto difficile che ha tanti tentativi di traduzione. Uno che a me piace proporre è con i biblisti, e ci fu un suono di silenzio sonante, un suono di silenzio sonante, come il silenzio sonante, non lo so, bisogna fare l'esperienza, no? Cioè, no, di un silenzio che ti parla, è silenzio che ti parla, quindi è silenzio, quindi non c'è parola che tu puoi comprendere, no? E allo stesso tempo, quindi altro da te, Dio non è nelle tue mani. E allo stesso tempo è una musica che suona nel tuo cuore. Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Vedete? Allora finalmente Elia esce e Dio gli può parlare. Cioè quando lui si dispone ad ascoltare Dio al di là di quello che lui sapeva di Dio. Perché lui lo sapeva che Dio si era manifestato nel terremoto, si era manifestato nel fuoco, si era manifestato nel vento, no? Però questa nostra esperienza di Dio, e di quello che sappiamo su Dio, può alle volte chiuderci all'ascolto del nuovo. Può chiuderci all'ascolto del nuovo. Per cui, quando c'è finalmente qualcosa di nuovo, lui uscì. Cioè, Elia finalmente si apre all'ascolto di nuovo. Cioè anche un profeta può chiudersi all'ascolto, cioè non è detto che dato che il Signore ti parla, ti ha dato il suo mestiere di profeta, tu sei sempre, attenzione, quando si parla di profeta stiamo parlando anche di noi, nel senso che noi per il battesimo siamo inseriti in un popolo regale, sacerdotale e profetico, cioè la vita cristiana è una vita di ascolto del Signore e degli altri, però come sappiamo l'ascolto può avere dei periodi di malattia, di chiusura del cuore, no? Però anche di guarigione. E allora, vedete, venne a lui finalmente una voce che gli diceva, che cosa fai qui, Elia? Gli rispose, sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo, ed essi cercano di togliermi la vita. Il Signore gli disse, su, ritorna sui tuoi passi, verso il deserto di Damasco, giunto là ungerai Cazzael come re su Aram, poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat di Abel Mecolà, come profeta al tuo posto. Vedete, il Signore lo rinvia alla vita, all'incontro con gli altri, lì a quel tempo i profeti, no, cioè, avevano un'incidenza sociale e politica forte, no? Cioè, per cui dà delle indicazioni su chi deve regnare, di ungerli, come, però attenzione, gli dà anche l'indicazione del tuo sostituto, cioè della serie tu Elia che dici sono solo io, non c'è nessuno, e il Signore dice bene, Elia puoi andare in pensione, puoi andare in pensione. Cioè, quindi sempre se è possibile, però come dire, tu che ti credi, no? Dire l'unico, beh, è giunto il momento che lasci. Che lasci. Proprio perché non lo sei. Perché poi io non opero solo attraverso di te. Cioè ci sono tanti altri, grazie a Dio, che ascoltano, che allora dato che tu non riesci a uscire da questa sclerosi, no? Che tu sei l'unico, che tutti ce l'hanno con te, guarda, pigliati un periodo di riposo prolungato. Quindi è anche bello questo, no? Perché vedete, Elia, il grande profeta, quello che poi ritornerà nella tradizione ebraica, deve tornare, no? Come preannuncio precursore del Messia, e che Gesù stesso dirà che sarà poi Giovanni Battista. Elia, che è anche quello con cui Gesù parla, no? Sul Tabor, è un uomo che con tutta la sua passione, con tutto il suo fuoco divorante e con tutto il suo peccato e con tutto il suo limite. E ecco, mi fermo qui, ricordate che sarà la morte di Elia, sarà anche bella, ma magari quella la accenniamo la prossima volta cominciando e poi andando. La prossima volta sarà?
4 marzo.
Bene, cancellate poi quell'inciso sui vescovi, perché devo andare, se poi in internet...